Bag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Ben ritrovati, buona mattina a tutte e a tutti. Buonasera se ci state ascoltando in replica alle 19. Io sono Viola Giacalone e questo è Big Mag. Sono stati giorni di mobilitazioni in Toscana. Venerdì scorso lo sciopero generale nazionale CGIL UIL con manifestazioni regionali a Firenze per cambiare la manovra, in una settimana che ha visto il territorio senese messo a dura prova con la formalizzazione dell'uscita incentivata per ben 270 lavoratori alla multinazionale farmaceutica GSK e la vertenza Beko Europe. Oltre in 400 al corteo lunedì lungo le vie del centro di Siena per protestare contro la chiusura dello stabilimento ex Whirlpool decisa dalla multinazionale turca e annunciata nei giorni scorsi dall'azienda in un tavolo al Mimit. Numerosi i rappresentanti sindacali di FIOM CGL, FIM CISL e WILM UIL, con loro tra gli altri l'onorevole segretario del PD toscano Emiliano Fossi e l'eurodeputato Dario Nardella. Sentiamoli nel servizio di Chiara Brilli.
Intanto ci deve essere la massima attenzione da parte del governo. Questa è una vicenda che riguarda Siena, ma non riguarda soltanto Siena. Noi abbiamo a cuore naturalmente i lavoratori dello stabilimento senese e chiediamo che il governo ci metta un impegno più forte, che si vada verso la Golden Power, che si vada verso un coinvolgimento pieno dei rappresentanti dei lavoratori e del sindacato. Io ho presentato un'interpellanza proprio in queste ore che va in questa direzione. Noi naturalmente come forze di opposizione non molliamo di un centimetro e chiediamo naturalmente al governo e alle forze della destra una collaborazione. Insomma, dovremmo lavorare tutti nella stessa direzione se abbiamo a cuore il bene comune.
Ovviamente ogni sito ha un problema diverso, quello di Ascoli Piceno, molto differente da quello di Siena. Noi siamo impegnati soprattutto su questo di Siena e abbiamo chiesto, primo, che non si parli assolutamente di chiusura della fabbrica senza che ci sia una prospettiva certa. Secondo, siamo disponibili a ragionare sulla reindustrializzazione del sito a condizione che si trovi un acquirente credibile, affidabile, che valorizzi tutto il potenziale occupazionale di Siena. Io cercherò di avere un contatto diretto anche fisico agli inizi di febbraio. Andrò a Istanbul personalmente, ho già parlato con il sindaco di Istanbul e chiederò di incontrare la famiglia proprietaria di Arcelor. Abbiamo già inviato l'interrogazione urgente alla Commissione Europea, aspettiamo che la Commissione Europea ci dia una risposta, dopodiché chiederemo al nuovo commissario per il mercato interno e la concorrenza di intervenire su tutto il gruppo della Beko Europe cercando delle soluzioni anche a livello europeo con la Commissione.
Oh,
un 25 novembre al mese, la trasmissione condotta dalle colleghe Chiara Brilli e Sandra Salvato per riflettere sulla violenza di genere è divenuto ormai un appuntamento molto atteso che in questa puntata novembrina ha visto il contributo di molte voci di uomini e donne, persone e anche istituzioni che hanno risposto a una chiamata generale di Controradio. L'obiettivo è sempre lo stesso, ovvero far passare il messaggio che solo insieme sarà possibile abbattere questo problema. Tra i molti che hanno inviato la propria testimonianza c'è anche Lisa, una donna che con coraggio ha portato adesso la sua lotta anche nelle aule di giustizia. Sentiamo.
Credo che sia molto importante, soprattutto in questi giorni che stiamo parlando della violenza, a far capire alla gente esattamente come è per una vittima di violenza. Mi considero a questo punto una sopravvissuta e sono fiera di questo e di avere la possibilità di parlare e di condividere la mia storia con la speranza che posso aiutare altre donne e bambini. Sono anni che lotto per la tutela anche di mia figlia. Quello che viene difficile magari per la gente a capire, perché sento spesso che una donna debba andare via, lasciare, è molto più complicata a capire la situazione, portare anche attenzione a questo, perché ci vuole sostegno per uscire di queste situazioni. E in più, quando si affronta anche la denuncia, pur avendo intorno gente impegnata anche a aiutarti, come ho avuto io la fortuna di avere, anche la polizia e anche avvocati e gente comunque che fanno parte di questo sistema, è difficile arrivare anche in tribunale e provare, anche quando ci sono referti, testimonianze, ti trovi davanti nuovamente un sistema che purtroppo ti trovi a avere la tua parola contro quello di magari una persona con problemi non riconosciute.
Big Mag, il meglio della settimana su Controradio.
Prenderà il via la sera del 2 dicembre il servizio di accoglienza invernale del Comune di Firenze per i senza tetto. In tutto sono 140 posti, ampliabili in caso di emergenze fino a 160. Le strutture sono tre: la Foresteria Pertini con 87 posti, l'Ostello del Carmine con 40 posti estendibili e 60 per accogliere gli uomini, e la struttura accoglienza donne di Via dei Vanni, dedicata alle donne, messa a disposizione dalla Fondazione Solidarietà Caritas con 13 posti. Domenico Guarini ne ha parlato con l'assessore al welfare del comune di Firenze, Nicola Paulesu.
Anche quest'anno siamo in grado di attivare 140 posti letto che possono arrivare anche a 160 in condizioni di picchi di freddo particolare. A queste strutture possono accedere cittadini italiani e stranieri, residenti che vivono stabilmente sul nostro territorio, che transitano per la nostra città e che hanno bisogno di un'accoglienza. Come potete immaginare, per le persone che vivono per strada, il periodo invernale è uno di quelli più duri da affrontare, per cui il sistema dei servizi cittadini si organizza ogni anno per dare questo tipo di risposta. Ci tengo a sottolineare che è un progetto che è frutto di una coprogettazione, il soggetto affidatario è la Fondazione Solidarietà Caritas, però siamo all'interno di una rete di servizi e una attività di squadra che ci vede tutti impegnati per dare una risposta a chi è più in difficoltà nel nostro territorio. No, è molto difficile fare una stima e avere, diciamo, dei dati precisi. Per definizione, le persone senza dimora tendono a muoversi da un luogo a un altro della città, cercano rifugio dove è possibile. Ci sono delle ricerche a livello nazionale che cercano di affrontare questo tema. Firenze fa parte di queste sperimentazioni, quindi poi quando saranno disponibili i dati saremo anche in grado di fornirli. Si fa una stima a livello territoriale. Considerate che l'accoglienza, solo il progetto di accoglienza invernale, dà ogni anno accoglienza a circa 400 persone che nei tre mesi di attività ruotano sui posti letto.
Sometimes it's hard to catch the wind and bend it to your will. Even though it's hard to know just how the story ends, the road is long. Somewhere between heaven and hell, a soul knows where it's been. I want to feel my spirit lifted up and catch my breath again. Lay me down in the river and wash this place away. Stone, maybe I'll be whole again one day. Lay me down, maybe I'll be whole again. Lay me down, maybe I'll be whole again.
Lay Me Down di Crosby & Nash. Continuiamo con le notizie. Il nuovo codice della strada ha suscitato non poche critiche da parte di molti. Le più discusse sono le norme su auto velox, ZTL, biciclette e monopattini. Ad essere maggiormente in allarme sono le società di sharing, che prevedono come conseguenza l'aumento delle tariffe e la perdita di posti di lavoro, mentre quelle sulle piste ciclabili, ma non solo, vengono contestate soprattutto dalle associazioni familiari e vittime della strada, che hanno anche lanciato petizioni per modificare il codice, ritenendolo inefficace nella riduzione degli incidenti. Sentiamo il servizio per TIF di Andrea Montigiani. Vi ricordo che potete trovare la versione video del servizio sui canali social di TIF Media, ovvero Facebook, Instagram e TikTok.
Il nuovo codice della strada è già sulla bocca di tutti, tanto che è già diventato fonte di critiche. Più discusse le nuove norme su autovelox, ZTL, bici e monopattini. Per questi ultimi, il nuovo codice prevede l'obbligo di casco, targa e assicurazione, in mancanza dei quali i conducenti dovranno pagare multe fino a 400 euro. Ovviamente, contrari alle nuove norme, le compagnie di sharing, che, nel caso di Firenze, gestiscono la bellezza di 1650 mezzi, le quali prevedono un conseguente aumento delle tariffe per gli utenti, la perdita di numerosi posti di lavoro per le aziende e una riduzione della qualità del servizio per la città. Ma a non essere d'accordo con il nuovo codice sono anche le associazioni familiari e vittime della strada. Nel mirino, tra le altre, la nuova norma sugli autovelox, per la quale, se nel corso di un'ora si prendono più multe nello stesso tratto stradale di competenza dello stesso ente, si paga una sola sanzione, quella più grave aumentata di un terzo. Principio simile anche per le ZTL. Una sola sanzione a chi entra più volte in una zona a traffico limitato nella stessa giornata. Contrarie anche alle nuove norme sulle piste ciclabili, che metterebbero al bando le piste ciclabili leggere, cioè quelle segnate da una semplice verniciatura sull'asfalto. Le uniche consentite da questo momento sarebbero quelle delimitate da cordoli,
che non potranno però essere realizzate senza l'approvazione di un nuovo regolamento del Ministero dei Trasporti e non saranno più appannaggio dei comuni.
Norme pensate per tutelare i ciclisti che però rischiano di vedere inutilizzabili centinaia di piste ciclabili leggere già presenti nei comuni di tutta Italia. I comitati hanno promosso così una petizione, già arrivata oltre le 10.000 firme, contro quello che hanno definito il codice della strage.
Siamo arrivati alla fine del percorso del Rock Contest, che vedrà le 6 band finaliste sul palco del Viper Theater questo 7 dicembre. Avremo anche un grande ospite, uno speciale live del frontman degli Zen Circus, Andrea Appino. Sentiamo i dettagli in questo servizio di Giustina Terenzi.
Tutto pronto per l'appuntamento più importante dell'anno e per la musica emergente. L'evento che vede ritrovarsi proprio in città a Firenze artisti, manager, discografici, direttori dei festival più importanti del paese e i giornalisti della stampa specializzata. Tutti a scoprire e valorizzare le 6 band provenienti da tutta Italia che hanno superato le durissime selezioni live, serate seguite in presenza online da migliaia e migliaia di persone. Ad arricchire la serata il live esclusivo di Appino, il leader degli Zen Circus, alle prese con il suo repertorio solista. Con lui, sul palco o in giuria, ricordiamo anche Federico Dragonia dei Ministri, Giancane, Dente, la nostra scoperta, Giorgia Pietri Biasi, in arte l'amante, il nostro illustratore preferito Alessandro Baronciani e immancabile la presenza di Max Collini. La serata inizia alle ore 21, il biglietto costa solo 8 euro e sono già attive le prevendite su Ticket One. L'ingresso è gratuito per i soci contro Radio Club. A guidare la serata Giovanni Barbasso, Silvia Boschero da Radio Rai 2 e la sottoscritta Giustina Terenzi. Ci vediamo sabato.
I paparazzi distratti cucinano del maiale. Operai musulmani che pregano in un cantiere. Tu indossi un nuovo vestito ma preferivi il vecchio. Ti pentirai di guardarti così tanto allo specchio. La guerra non è cambiata, è solo un po' più gentile. Ammazza ancora la gente ma senza farsi vedere. Il Signore Maometto, Geova e Santi in cielo dei nostri bassi pensieri. Sibilla ha avuto una figlia a 15 anni suonati, è diventata famosa agli stessi anni precisi. Credeva al tempo e dal tempo ha sempre dato ragione, poi l'han fregata sul tempo e ora si mette il cerone. Sandro, non darmi da bere quel vino naturale, se il vino fa la gente, come può essere tale? Voglio solfiti, catrame e filler nelle labbra, del popolo si indigna, del popolo si arrabbia. Esclusi dal mondo dei ragazzi, senza pensare che il nuovo è il vecchio di domani. Oggi il fresco di zona, ieri Filini e Calboni. Un comico ha detto che non vuol più lavorare. Ho risposto, facciamo a cambio, così smetto di cantare. Ho scelto l'egocentrismo sopra la sua onestà. Narciso, Elettra ed Edipo, le mie divinità. Al festival di Sanremo il pubblico pagante si alza in piedi e contesta un nuovo cantante. C'era un ritardo di fase, metodo procedurale, MDR, ipnosi in contesto familiare. Voglio un successo globale, rilascio immediato, ma devo semplificare, è tutto un po' complicato. Forse è troppo teatro, una dose eccessiva può essere anche fatale. Abusare di autore. addosso al collo.
Sarà le vecchie maniere di Appino. Siamo arrivati alla nostra finestra letteraria della settimana. Raffaele Palumbo ci porta alla scoperta di una raccolta di racconti che parla della varia umanità che passa davanti agli occhi di un direttore d'albergo. Figura immaginaria per storie vere raccolte da una voce nota di Controradio.
Il direttore d'albergo è come l'allenatore di una squadra di calcio. Deve tenere unito il gruppo e farlo girare alla grande. Così il giornalista e scrittore, il nostro Benedetto Ferrara, presenta il suo Alberto. Il direttore d'albergo immaginario di Firenze, protagonista del suo nuovo libro Il mondo a casa mia, vita e avventure di un direttore d'albergo. Si tratta di storie vere, avvenute prima dell'avvento di TripAdvisor, che racconta di quella straordinaria umanità che incontrano i direttori d'albergo.
Il mondo a casa mia è la storia di un direttore d'albergo che fin da ragazzo lavora nella pensione di sua madre, poi diventa direttore d'albergo e incontra varie storie. Tutto è nato dal desiderio di tre miei amici, Cristina Pagani, Alessandro Auger e Andrea Vendali, che hanno diretto pensioni, ho gestito pensioni, ho diretto alberghi, e poi a un certo punto hanno deciso di raccontarsi queste storie a cena e poi mi hanno chiesto se ero disposto ad ascoltarli e a costruirne qualcosa, un libro, una raccolta di racconti o un romanzo. Fate voi con tutte queste storie, insomma, con l'umanità, no? Come diceva Jim Morrison, people are strange. E credo che un direttore d'albergo sia un po' un attore, un po' un allenatore, deve gestire, deve capire chi ha davanti, deve risolvere problemi al volo. Insomma, sappiamo bene che è una specie di teatro, no? Esiste il palcoscenico dove passiamo noi turisti e poi esiste tutto il mondo dietro le quinte da raccontare. Quindi sono tante storie, credo, abbastanza, alcune divertenti, alcune un po' pulp, altre romantiche, insomma negli alberghi c'è tutto. Chiaramente io ho ascoltato dei racconti, mi sono fatto mandare poche righe sulle quali poi romanzare, però le storie sono vere e sono di tutti i tipi. È l'umanità, il direttore d'albergo conosce l'umanità nelle sue sfaccettature, i suoi tic, le cose belle, le cose, diciamo, meno belle, le cose folli anche, perché c'è anche molta follia. Io mi sono divertito molto a scrivere queste storie e a immedesimarmi in un lavoro che non ho mai fatto. Mi sono fatto spiegare tante cose, ovviamente, mi sono fatto eventualmente correggere certe cose, ma devo dire che poi tutto è corso abbastanza liscio, no? Nel senso che mi sono trasformato per 3-4 mesi in questo direttore d'albergo, nella mia testa, e ho ragionato così. Sono storie divertenti, è un libro divertente che si legge, credo, con una certa facilità, perché è un libro che comunica storie, alcune comiche, altre invece quasi drammatiche, o altre buffe, paradossali. Io ho ragionato come se fosse un film, no, come ci sono stati dei bei film che parlavano degli alberghi, dei personaggi, insomma. Gli alberghi sono anche spesso protagonisti di grandi film.
Quest'oggi abbiamo parlato di Il mondo a casa mia, vite e avventure di un direttore d'albergo. L'autore è Benedetto Ferrara.
Siamo in chiusura di questo episodio di Big Mag, grazie tante per essere state con noi, ci sentiamo la prossima domenica, ora vi lascio alle notizie di Popolare Network, buon weekend!
Big Mac.
Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.